Radio Rosbrera. Ciao, sono con Dario Argenio e siamo un po' fuori sede in qualche modo, perché lui è stato, l'ho conosciuto come collaboratore di un giornale che seguivo e lui si occupava della parte relativa agli animali domestici, agli animali da compagnia e a quello che può essere considerato un approccio didattico, divulgativo, sia per quello che riguarda il comportamento nel momento in cui ci sono delle cure da fare, da effettuare, sia per quello che riguarda gli atteggiamenti, senza essere comportamentalista, però ha fatto una scelta di specializzazione anche particolare, per cui è sia veterinario che veterinario omotossicologico e omeopata. Chiedo a Dario, che ha il suo ambulatorio in Piazza Grandi al Luno, di fare due chiacchiere con me su un tema che è il tema un po' dibattuto, un po' cardine, ma poi ne affronteremo anche altre, che è il tema del rapporto con le cure allopatiche e le cure omeopatiche, come il compagno del quadrupede si approccia a questo argomento e soprattutto qual è la condizione migliore per consigliare la cura, che preveda un atteggiamento di riflessione prima da parte, non del paziente che ovviamente è nelle mani del suo proprietario, non solo del veterinario che sceglie e prospetta le cure, ma anche di una riflessione un po' più profonda che dovrebbe fare il padrone dell'animale. Eccoci Dario, allora di cosa stavamo parlando 2 minuti fa?
Stavamo giusto parlando dell'approccio che il proprietario in primis nei confronti del terapeuta, in questo caso veterinario, deve avere quando vengono consigliate terapie come quelle che io consiglio, che sono terapie un pochino differenti, le si definiscono medicine non convenzionali o omeopatiche, omotossicologiche, per le persone ovviamente non addentro, magari le differenze possono essere poche, in realtà non sono così, ma quello che è importante, diciamo, quando ci si approccia a queste terapie e anche di seguire un consiglio da parte del terapeuta. Ovviamente sta nel terapeuta spiegare quali sono le differenze, quali sono i pro, quali sono i contro, ed è quello che stavamo appunto, di cui stavamo chiacchierando con Rosanna, era diciamo un pochino l'imbarazzo, lo stracismo, come dire, il punto, l'impasse da sorpassare nel momento in cui si propongono delle terapie un pochino differenti. Ovviamente chi ha fatto una scelta come la mia, diciamo che consiglia queste terapie in quanto le considera per alcuni aspetti, certamente non per tutti, ma sicuramente meno tossiche o perlomeno più attive o attive in ugual misura a quelle allopatiche, ma prive di una serie di effetti collaterali, soprattutto nei casi in cui le terapie devono essere seguite per lunghi periodi. Questo è importante perché, diciamo, l'approccio di base è differente, mentre la medicina cosiddetta allopatica, cioè la medicina che tutti noi conosciamo, quella che ti prescrive normalmente il medico di base, il medico di famiglia, è una medicina che prevede una soppressione del sintomo, per cui noi tutti conosciamo: il bambino ha la temperatura, gli si dà la tachipirina. Per noi il problema è risolto in quanto non vediamo più temperatura nel bambino. Ma quello che il medico conosce invece è come questo viene messo in atto, e cioè che viene soppresso un sintomo. Non sempre la soppressione del sintomo porta alla risoluzione del problema. Io spesso alla clientela quello che dico è un po' come sollevare il tappeto e buttare sotto la polvere: non la vedi più, ma non è che hai risolto il problema. Non posso dire sicuramente che l'omeopatia o l'omotossicologia siano l'aspirapolvere in questa situazione, ma sicuramente quello che è l'accumulo di questa polvere sotto al tappeto non la vengo poi a ritrovare magari a distanza di qualche mese, qualche anno, scoprendo che, come dire, ho riempito la casa di problemi invece che averlo risolto. Quindi l'approccio qual è? Non reprimere, non sopprimere una determinata sintomatologia anche perché la sintomatologia per il medico stesso ha una sua funzione, perché è una cartina al tornasole di quello che è l'evoluzione della malattia. Quindi, secondo questa, diciamo, chiamiamola filosofia o questo approccio medico, quello che noi cerchiamo di ottenere è in primis una reazione da parte del corpo secondo regole naturali e fisiologiche, cioè vengono mandati, chiamiamoli dei messaggi, degli input al fisico, al sistema immunitario, alle capacità reattive dell'individuo affinché queste vengano stimolate a fare la loro funzione naturale, vengano, come dire, spinte verso la strada giusta e casomai potenziate, ma con diciamo delle quantità assolutamente minime, come si parla in omeopatia, e secondo alcuni assolutamente inefficaci, ma che in realtà si sovrappongono perfettamente a quelle micro dosi di sostanze che anche nel corpo il sistema utilizza. Non per niente oggi si sta vedendo che tutte quelle che vengono chiamate terapie low dose, cioè queste dosi micro, infinitesimali, in realtà è un modo differente di chiamare, diciamo, quello che l'omeopatia chiama terapia. Calcolate che ormoni e mediatori chimici nel corpo viaggiano in concentrazioni di femtogrammi, quindi si parla di milionesimi, miliardesimi di milligrammo, quindi praticamente siamo assolutamente sulla stessa linea di quello che l'omeopatia fa. Secondo, diciamo, la medicina classica, queste concentrazioni, per meglio dire, di prodotto vengono a sorpassare determinate diluizioni, secondo le quali praticamente nel prodotto che noi somministriamo non esiste più nessuna sostanza ponderabile, quindi pesabile, calcolabile. E in realtà il nostro, diciamo, modus operandi, la nostra metodologia è assolutamente differente, cioè queste piccolissime percentuali di prodotto, questi rimasugli di sostanza sono più che sufficienti per mandare questo input al corpo. Quando, e dicevamo appunto prima chiacchierando così in amitié con Rosanna, quello che normalmente il proprietario non considera o che, diciamo, crede che debba funzionare, la richiesta normale è: ma non mi potrebbe dare qualche cosa di più forte? In realtà non esiste il più forte o il meno forte, esistono approcci differenti, e anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi si raccomanda, sia per l'uomo sia nel nostro campo per gli animali. Io faccio piccoli animali, per cui non è completamente campo mio, ma soprattutto per i miei colleghi che fanno terapie sugli animali da allevamento, il non utilizzare antibiotici, steroidi, corticosteroidi e farmaci, diciamo, che residuano poi nelle carni che noi mangiamo, è ormai, come dire, un imperativo categorico. Quindi la stessa OMS stimola la sanità ad utilizzare queste terapie. Stranamente, pur essendo prodotti riconosciuti dal Ministero, che vengono assolutamente omologati e considerati farmaci a tutti gli effetti, c'è sempre questa diffidenza di base che vuole, come dire, paragonare o considerare l'omeopatia, l'omotossicologia, la floriterapia e medicine, diciamo, equivalenti, ognuna col suo processo mentale, diciamo, col suo iter di efficacia differente, ma le vogliono tutti un po' considerare una sorta di stregoneria piuttosto che di alchimia, di qualche cosa di non scientificamente dimostrabile. Purtroppo non è assolutamente vero tutto questo, perché ci sono tanti tanti studi, ci sono siti internet ufficiali che riportano studi fatti da persone che dell'omeopatia e dell'omotossicologia non si interessano, ma che vogliono valutare scientificamente l'efficacia, i cosiddetti studi in doppio cieco di cui tanto si parla, in cui praticamente vengono presi dei pazienti, che siano umani, animali, non è importante, e i quali suddivisi diciamo in gruppi, in cui un gruppo di persone è malato e a cui viene somministrato il prodotto classico allopatico cosiddetto, malati a cui viene somministrato il prodotto omeopatico, omotossicologico, quello che sia, e il famoso gruppo di controllo, che è il gruppo di persone malate alle quali viene dato il cosiddetto placebo, cioè questa sostanza che in realtà all'interno della compressa del farmaco, quello che viene somministrato, non ha assolutamente nulla. E questi studi dimostrano, e ce ne sono centinaia se non migliaia, dimostrano che l'efficacia molto spesso del prodotto omeopatico omotossicologico è sovrapponibile, se non a volte anche superiore, a quello del farmaco allopatico. Quindi tutta questa diffidenza va assolutamente negata, va smentita, e non soprattutto quello che appunto a me interessa nel mio campo, soprattutto nei casi in cui le terapie, come non so, in corso di artrosi come in umana, di patologie croniche che non, magari possono anche non risolvere definitivamente il problema, ma che servono come terapia collaterale per risolvere dolore, per ridurre l'infiammazione eccetera, sono secondo me molto più utili, in quanto non ci creano tutti gli effetti collaterali. Tutti noi sappiamo che se uno si prende il classico farmaco antinfiammatorio dopo un po' dei problemi a livello gastrico, sa che magari incomincia a rischiare l'ulcera, e dopo viene somministrato insieme all'antinfiammatorio il gastroprotettivo, lo stesso si fa col cortisone, quindi diventa un pochino quella che io chiamo una catena di Sant'Antonio, per cui prendi un prodotto per risolvere un problema e a seguito ne devi prendere altre 10 per risolvere a catena il problema che il farmaco precedente ti crea. Ecco, questo secondo me oggi non viene ad avere una grande logica, avendo come dire un'alternativa più che valida. Questo non esclude, e di questo tutti i miei colleghi assolutamente sono convinti, non esclude poi la possibilità di utilizzare alla necessità e in determinati casi anche il cortisonico, l'antibiotico, per carità, sarebbe rinnegare la scienza. Ma qui si aprirebbe un discorso molto più vasto, che oggi poi va molto di moda anche a proposito dei vaccini, di cui si potrebbe parlare a lungo, ma quello che mi interessa soprattutto è creare un nuovo punto di vista e una nuova possibilità terapeutica, nella terapia, nel mio caso, nel nostro caso, diciamo, degli animali, ma anche in umana. Ovviamente l'omeopatia ha poi un significato ancora più vasto, perché considera il soggetto, il paziente, non tanto per la patologia che ha, ma per la sua natura, per il suo profilo, in quanto parlandone così normalmente può sembrare una cosa strana, perché uno ha la febbre, gli dai sempre quel farmaco. In realtà, se già ragioniamo in maniera differente, sappiamo benissimo che ad esempio le persone, se hanno da fare un esame, se hanno un impegno, se hanno un colloquio di lavoro, c'è una persona a cui gli si chiude lo stomaco, c'è quello a cui invece gli viene fame, c'è quello che non so, incomincia ad essere agitato, c'è quello che magari non dorme la notte, quindi una stessa, come dire, causa può provocare effetti ben differenti in diverse persone, e questo dimostra in qualche maniera come a una stessa causa si possono manifestare nel paziente differenti sintomatologie. Quindi, a mio modo di vedere, ma a questo poi rientra anche in visioni molto più antiche, molto più vaste, come nella medicina cinese, eccetera, eccetera, il paziente è un paziente. Il problema è, come dire, semplicemente lo squilibrio e la manifestazione del suo squilibrio, ma non deve essere affrontato il sintomo, quindi come lui manifesta questo squilibrio, ma molto più logicamente andrebbe affrontato il problema e come risolvere nel paziente quel tipo di problema. Quindi
sì, è un discorso che secondo me prevede un'apertura mentale e nello stesso tempo una non cieca adesione a critica, quindi i due estremi devono cioè, essere un po' esclusi e non va demonizzato, non va. Il problema, faccio un esempio, quando uno, non so, assume l'arnica della Guna o della Ella, non c'è scritto, che ne so, il bugiardino, che sembra quella cosa che tranquillizza molto quelli che dicono assumo questa cosa, improvvisamente sono tutti lettori di etichette e lettori di bugiardini, senza sapere anche come funzionano i bugiardini. Se uno, ecco, magari apriamo una puntata dopo su come si leggono i bugiardini, come si scrivono i bugiardini e cosa raccontano i bugiardini. Questa è un'altra puntata di un'intervista che faremo, vorrei chiedere a Dario di partecipare a questa chiarezza che sarebbe molto importante sia per gli umani che
ma
per gli umani.
La motivazione ad esempio della mancanza di bugiardini nei prodotti omeopatici nasce da due motivazioni: uno legale, per cui non deve essere indicata sulla scatola o non ci deve essere un bugiardino per legge per il prodotto omeopatico, ma questo nasce da una da un razionale, diciamo, da una motivazione, proprio perché le motivazioni sono differenti. Lo stesso farmaco, non avendo una correlazione stretta col sintomo, quindi non essendo come la tachipirina che viene data per la febbre, per intenderci, ma dovendo lavorare su un individuo, ha mille variabili, quindi è a carico, diciamo, del medico valutare se per quell'individuo, per quella sua sintomatologia, quel determinato farmaco va bene. Quindi si capisce il perché non può essere indicato, perché potrebbe andare dalla febbre all'ipotermia, potrebbe andare dalla diarrea alla stipsi, quindi essendoci dietro un ragionamento e una filosofia differente, non può essere indicato ad uso e consumo, diciamo, dell'utilizzatore.
L'altra cosa che mi viene in mente è questa: spesso, allora, posto che gli animali non parlano, quindi non possono rilasciare un'intervista o una descrizione di quello che gli sta accadendo, il vicino bipede dell'animale deve essere in grado di osservarlo, di descrivere, perché anche il veterinario, che non è uno stregone, è un mago, vede l'animale. E se ragioniamo di individuo, deve avere anche, secondo me, qualche indicazione, no, dal proprietario, che però sia frutto di un'osservazione, come potrebbe farla per sé. Ma mi viene da dire, siccome facciamo tanta fatica a guardarci dentro, figuriamoci guardare fuori e descrivere l'atteggiamento, il comportamento, il tipo del nostro animale senza quei pregiudizi. Io per la strada ho incontrato una signora una volta che tirava sto cane in un modo, insomma, un po' isterico, mi verrebbe da dire. Non ce l'ho fatta non intervenire, dico: ma guardi che alla fine quella tirata di collo, guardi, se le immagini su di lei, non so come me. E lei testuale mi ha detto: a me la traversina è scomoda da mettere, perché è scomoda a me, avrà detto tre cose con a me traversina è scomoda metterla, ma tanto a me non farebbe nessun effetto, però non l'ha mai provato, quindi vabbè. Tutto questo centro di osservazione poi secondo me confligge col fatto di venire a raccontare un paziente muto a un veterinario.
Ma questo sicuramente è uno dei nostri problemi. Allora, noi incontriamo per affinità e anche per processo mentale molto spesso i proprietari, i nostri clienti ci accomunano ai pediatri. Infatti molte volte dice: ah, ho portato il cane dal pediatra, è un lapsus frequente. Ma perché effettivamente c'è una, diciamo, una similitudine notevole, perché il centro è sempre l'adulto o, come dire, il proprietario che deve fare da tramite per il cane o per il bambino. Ovviamente cosa succede? C'è, suppongo e credo, un'attenzione maggiore spesso per i figli, o dovrebbe esserci, magari rispetto a quello che uno può dedicare al cane. Oggi, con la mancanza di tempo, molto spesso uno vede il cane o il gatto poche ore al giorno, quindi capisco la difficoltà. Tuttavia anche è da comprendere la difficoltà di un veterinario che può valutare una serie di sintomi e di sintomatologie nel momento in cui visita l'animale, ma è anche comprensibile il fatto che l'animale magari durante la visita, durante la presenza in ambulatorio, abbia delle alterazioni. Io quello che dico sempre: quando uno porta la macchina dal meccanico, il rumorino che hai sempre sentito non lo fa, E lo stesso può succedere dal veterinario. Allora, il cane magari si agita, può avere un rialzo termico che a casa non ha, per cui tante volte si chiede al proprietario di fare la stessa misurazione a casa, piuttosto di vedere se questa cosa si ripete, perché magari è un episodio sporadico. Ma mi riallaccio a quello che diceva Rosanna sul fatto degli animali che non parlano, anche per ulteriormente smentire il fatto che queste terapie che noi utilizziamo sono la dimostrazione diciamo vivente del fatto che assolutamente non è vero che sono farmaci che lavorano sul cosiddetto effetto placebo. Allora, un animale a cui io somministro anche per via iniettiva, quindi facendo un'iniezione, se vogliamo anche consideriamola un qualcosa di doloroso, non può avere un effetto di suggestione positiva pensando che facendo la terapia sta bene giusto perché sta facendo qualche cosa. Se in umana questa cosa può avere o potrebbe avere qualche valenza, si capisce bene come in campo animale questa cosa non esiste. Non solo, ma diciamo ci sono anche degli studi, ad esempio utilizzando la floriterapia di Bach o come molte persone usano i fiori australiani, piuttosto che vi posso garantire che persino sulle piante l'utilizzo dei fiori di Bach ottiene dei risultati fantastici. Quindi pur volendo, come dire, pur sapendo, ormai essendo riconosciuto che anche le piante hanno una loro capacità diciamo di percepire, di sentire eccetera, capite bene che un effetto placebo su un animale o addirittura in questo caso sulle piante sarebbe difficilmente spiegabile. Quindi anche questa suggestione che spesso viene lanciata diciamo alle persone, diciamo che nel mio campo viene assolutamente smentita.
Dario, noi ti ringraziamo, ti chiederemo un altro blocco di intervista su un altro argomento che ho a cuore e ne approfittiamo per ridire la tua email.
Sì, clinicaveterinariagrandi@fastwebnet.it.
Non è un tecnologico, quindi non ha fatto secondo me un sito di quelli menosi dove racconta la rava, la fava eccetera, però è un pensatore, anche è uno che riflette sulle cose.
Sono interessato come molti miei colleghi che, come dire, hanno fatto un pochino il salto in qualche modo, ma soprattutto non dovete pensare che il veterinario o il medico omeopata o omotossicologo o l'antroposofo, nomi che possono suonare un po' così da stregoneria, siano persone integraliste. Sono persone che stanno cercando di utilizzare quello che hanno visto funzionare e forse funzionare senza creare grossi effetti collaterali, come invece oggi vediamo fare da molti medicinali classici, chiamiamoli così, e quindi cercano di ottenere nell'interesse diciamo dei propri pazienti, che siano quadrupedi, bipedi, grandi, piccoli, pelosi o meno, insomma il meglio, come secondo noi insomma dovrebbe essere compito di un curatore nel senso più vasto del termine.
Allora, grazie Dario. Radio Rosbrera, ciao, arrivederci, alla prossima, ciao. Oh,